ci siamo trasferiti in Indonesia. In Indonesia forse non tutti lo sanno che cosa è avvenuto, perché gli unici che in italiano ne hanno parlato sono stati Radio Tremondo e poi Il Manifesto. Ah, c'è anche un articolo di Vatican News di ieri, dove però si specifica un aspetto che è piuttosto interessante, che è quello della questione anticinese, che arriveremo a parlarne con Emanuele Giordana, che è un esperto di Indonesia, di cui conosce anche la lingua, tra l'altro. Ecco, è avvenuto cosa? Che ci sono state delle elezioni, le ha vinte il presidente in carica, e che è, diciamo, più democratico di quanto poteva essere la storia precedente dell'Indonesia, in particolare Suharto, e il suo subianto, l'antagonista di Widodo, subianto, non ha riconosciuto la sconfitta. Subianto è un diretto proviene direttamente dal campo di Suharto, al punto che aveva sposato una figlia. Ecco, vorremmo fare il punto con Emanuele per capire meglio quali sono i risvolti, cosa c'è dietro, non è per fare dietrologie, ma per capire meglio come possano succedere delle rivolte di questo tipo con 6 morti, ecco, addirittura.
Sì, buona giornata agli ascoltatori. Effettivamente, mi sentite bene?
Sì, sì, certo.
Effettivamente questa vicenda da una parte se la si aspettava, era stata in qualche modo annunciata, perché Prabowo Subianto, che rappresenta, diciamo, il fronte conservatore e anche radicale, perché ha l'appoggio dei gruppi islamici più radicali, e che ha comunque avuto oltre il 45% delle preferenze, quindi voglio dire che, insomma, ha ricevuto una settantina di milioni di voti. Prabowo ne ha avuti 10 di più, Jokowi ne ha avuti 10 di più, il presidente uscente che ha vinto le elezioni. Subianto aveva già detto che praticamente se avesse perso non avrebbe riconosciuto l'esito del voto, quindi ci si aspettava che sarebbe successo qualche cosa. È la seconda volta che Prabowo Subianto tenta di scalzare Jokowi alle passate presidenziali 5 anni fa, aveva perso, perde anche questa volta, ma evidentemente si è già organizzato per il giorno di mercoledì in cui dovrebbero essere annunciati i risultati. In realtà i risultati vengono annunciati martedì, forse proprio per evitare incidenti, pensando che Prabowo avrebbe fatto la cosa mercoledì. Invece Prabowo anticipa una specie di marcia su Jakarta per contestare i risultati elettorali. Ha preparato a tal punto questa manifestazione che i suoi sodali, i suoi supporter, hanno mazze, bottiglie Molotov e anche armi da fuoco, e dal resto in totale sono circa 500, dopo 2 giorni di scontri molto violenti, soprattutto la notte, in cui all'inizio la polizia è persino arretrata, nonostante l'apparato di sicurezza contasse circa 50.000 uomini. Bisogna anche considerare l'ampiezza di una città come Jakarta, e quindi voglio dire le forze erano dislocate ovviamente in punti diversi. La manifestazione invece avviene in centro, a quanto si sa la polizia ha l'ordine di non sparare, quindi non si sa bene come siano morte queste 6 persone, se colpite da arma da fuoco oppure semplicemente da manganellate oppure da fuoco amico, come si dice. E in sostanza c'è una guerriglia urbana che dura un paio di giorni, poi le cose si rimettono inizialmente a posto già il primo giorno, c'è una trattativa con i manifestanti, alle 3 del pomeriggio le cose si calmano, poi la notte riprende nuovamente la battaglia, che si placa solamente giorno dopo, quindi praticamente 24 ore di scontri più o meno interrotti. Chi sono i personaggi intanto?
Ecco, Gioco infatti...
Widodo, cominciamo da lì. Gioco Widodo, un presidente uscente, è un personaggio particolare che non fa parte dell'establishment politico, dell'elite, è un personaggio che viene dal basso, che si è fatto da solo, che ha fatto una lunga campagna contro la corruzione, contro quello che si chiamerebbero i poteri forti, che è stato governatore di una città importante dell'Indonesia e sull'onda di quello poi è diventato presidente ed è conosciuto come il presidente riformatore. Effettivamente delle riforme le ha fatte, ha fatto una riforma del welfare che garantisce, diciamo, il servizio sanitario gratuito per tutti i cittadini. E ha poi, diciamo, costruito con una serie di misure una possibilità più allargata di accesso al sistema scolare alto, quindi al corrispondente del nostro liceo e soprattutto all'università, cercando di favorire con premi e sussidi quelli che altrimenti per censo in un paese così molto equilibrato nella distribuzione della ricchezza non avrebbero potuto. Queste sono le luci. Le ombre sono che nei 5 anni di mandato Widodo ha strizzato un po' l'occhio alla casta militare, che è un potere forte in Indonesia, era un potere fortissimo che aveva durante la dittatura di Suharto quella che veniva chiamata la difunzi, cioè una doppia funzione, che era una funzione, come dire, di difesa proprio di un esercito, ma anche politica, e quindi i militari avevano accesso alle cariche politiche, alle cariche amministrative. Questa cosa poi è stata riformata già diversi anni fa con l'avvento della democrazia, ma poi negli ultimissimi anni Widodo ha invece, diciamo, un po' ribaltato questa decisione, consentendo, motivando la cosa sul fatto che molti militari poi erano disoccupati, quindi aumentando da una parte le caserme e dall'altra garantendo l'accesso alla politica dei militari, cosa che invece nell'abolizione della defunzione aveva impedito, e quindi si è, per dire, si ritrova un personaggio, un ex generale, il quale è stato implicato in stragi all'epoca della secessione della tentata secessione di Timor Est, e che invece è diventato ministro. Lo era già stato anche prima di Jokowi, ma insomma Jokowi se lo tiene, nonostante questo generale cristiano.
Quindi questo getta un'ombra sulla figura di Jokowi?
Questo getta un'ombra sulla figura di Jokowi, che si può capire che tenti, diciamo, di giocare su un equilibrio difficile, ma che ovviamente ridà fiato, diciamo, a un protagonista della politica indonesiana che giustamente era stato messo da parte. Poi veniamo a Prabowo Subianto. L'hai ricordato tu, aveva sposato la figlia, una delle figlie ticche di Suharto, poi loro si sono separati, ma la sua ex moglie ha partecipato paradossalmente accanto alla figlia più piccola di un altro,
quella di Sukarno, sì.
Quella di Sukarno,
che è paradossale proprio questa.
Che è paradossale. Sukarno, lo ricordiamo, nel 65 fu rovesciato con un colpo di stato militare proprio da Suharto.
Sì, sanguinosissimo, dove furono uccisi praticamente tutti i comunisti del paese.
Esatto, in quello che era il partito comunista più forte numericamente dell'Asia dopo quello cinese, quindi, diciamo, voglio dire, era un partito importante che era alleato di Sukarno. Prabowo Subianto fa una carriera militare molto brillante grazie, diciamo, alla parentela col dittatore, votarono ovviamente i migliori amici, e questo scende in politica e si oppone a Widodo, che considera una sorta di comunista, con cui hai ricordato che in un certo senso l'erede della dittatura, anche se verniciato di democrazia. E poi c'è un terzo elemento che dobbiamo prendere in considerazione, cioè i musulmani, il paese musulmano più popoloso del pianeta. Le organizzazioni islamiche sono importanti, ce ne sono due: la Muhammadiyah, che noi potremmo definire, non so, un'organizzazione pietista, moderata, legata soprattutto ai personaggi delle campagne, ma non reazionaria, potremmo dire tradizionalista ma non conservatrice. Questa forza è alleata di Jokowi, tant'è che Jokowi ha scelto, questo potrebbe anche essere considerato un'ombra o un altro gioco di equilibrismo, ha scelto come vice proprio un personaggio della Nahdlatul Ulama, così si chiama questa organizzazione, uno che è stato presidente di questa organizzazione, che comunque ha già dato un presidente della Repubblica all'Indonesia, Gustur, molti anni fa, e quindi Jokowi se l'è giocata così, come dice, un personaggio rappresentativo dell'Islam, l'Islam di un'organizzazione che conta, credo, 30 milioni di aderenti, quindi diciamo, no, 30 milioni di tesserati. Poi c'è un'altra organizzazione che si chiama Muhammadiyah, che è, diciamo, come la potremmo definire, cioè vengono chiamati modernisti, vuol dire tutto, no? E non vuol dire niente, diciamo, più legati al paesaggio urbano, un Islam diciamo più rampante, ma non radicale, comunque non radicale. Però mentre la Nahdlatul Ulama, anche se non ufficialmente, ma ovviamente appoggiava Jokowi, la Muhammadiyah non ufficialmente non ha preso posizione, ma molti suoi personaggi hanno sostenuto Prabowo Subianto. E accanto alla Muhammadiyah molti partitini minori, che sono invece partiti islamici radicali, quelli che hanno accusato di blasfemia il governatore di Giacarta, che era un cinese e cristiano, quelli che fanno casino davanti ai cinema quando c'è qualche film dove ci sono scene di sesso, insomma questi personaggi invece sono proprio ufficialmente alleati di Prabowo Subianto. Che cosa è successo dopo le elezioni? Che la Nahdlatul Ulama, e questo era scontato, ma soprattutto la Muhammadiyah, hanno detto ai loro aderenti, anche la Muhammadiyah parliamo di 30-40 milioni di aderenti, hanno detto ai loro sodali: non partecipate alla manifestazione indetta da Prabowo Subianto. Quindi diciamo Jokowi alla fine ha incassato tutto il fronte islamico, fatta esclusione per i gruppetti radicali.
E proprio questo potrebbe essere l'aspetto più, diciamo, interessante. Dico a proposito dell'area dove c'è stata le bombe di Pasqua nello Sri Lanka, c'è stato in Pakistan l'attentato al porto, sembra sempre che questa attribuzione agli islamisti di queste bombe siano in funzione anche anticinese, perché sono tutti i porti della Via della Seta. In questo caso l'anticinesità è proprio espressa, esplicitata
da Prabowo Subianto, il quale ha detto chiaramente che i cinesi, che sono una grossa comunità, un'importante comunità, no, che economicamente è sempre stata importante anche durante la dittatura, anche se all'epoca della dittatura non si potevano importare libri cinesi, comprare medicine cinesi, i cinesi erano comunque tenuti a distanza, ma i grandi capitalisti indonesiani in gran parte erano e sono cinesi. Quindi durante la dittatura in realtà godevano dell'appoggio del dittatore, almeno i personaggi con i soldi, E adesso Prabowo ritira fuori questa, quali siano i suoi rapporti con i ricchi cinesi, non lo so, tira fuori un po', come dire, alla Salvini questo pericolo cinese. E questo è effettivamente un elemento che forse bisogna collegare a tutto questo caos che c'è in questo momento in Asia sudorientale, in Asia meridionale, dove c'è una battaglia in corso che non è quella soltanto tra americani e cinesi di cui abbiamo notizia tutti i giorni, ma anche tra indiani e cinesi, tra forze che all'interno dei diversi paesi si oppongono all'avanzata della Cina, la temono, mentre altri, per esempio Jokowi, sono favorevoli, pur tenendo, come dire, le distanze, sono favorevoli agli investimenti cinesi, tant'è che l'Indonesia si candida a essere entro qualche anno, così dicono gli analisti, la sesta economia mondiale come prodotto interno lordo.